Una produzione Dogear.
Io non sono razzista, però... Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci. Uno spazio nato per dare spazio. Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni? Perché un giorno anche i bagni degli uomini avranno i fasciatoi e non leggeremo più titoli come «Lei mette i pantaloni, lui fa il mammo» e non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no e non direte più alla sottoscritta «Pensa a cantare» e un giorno, camminando...
Comunicazione interna, la cantante Michelin è pregata di chiudere la sigla, grazie.
Sì, sì, cioè, raga, io la sigla la chiudo, però mi chiamo Francesca Michelin e sono una cantautrice. Caro pubblico di Maschiacci, prima di lasciarvi all'ascolto di questa bellissima puntata, ci tengo a specificarvi che ho incontrato Paola Egonu prima del bronzo ai mondiali, quindi prima anche delle vergognose offese che le sono state rivolte e ovviamente prima del suo comprensibilissimo e sacrosanto sfogo, che avrete visto sicuramente in un video che è diventato virale nei giorni scorsi. Voglio ovviamente esprimere a Paola tutta la mia solidarietà, tutto il mio supporto e tutto il mio affetto e soprattutto voglio dirti, cara Paola, grandissima, infinita campionessa italiana, che sicuramente non posso immaginare quello che tu stai vivendo, cioè non posso immaginare quanto sia difficile affrontare tutto questo, ma non voglio nemmeno lontanamente immaginare la nazionale senza di te per colpa di persone idiote e ignoranti. Siamo con te. Si è fatta strada sin dalla più giovane età nel mondo della pallavolo italiana, tanto da diventare in breve tempo una delle sue stelle più luminose. Nel 2021 il magazine Forbes l'ha messa nella classifica degli under 30 europei più influenti, per i suoi meriti sportivi ovviamente. In campo fa l'opposto, ma anche nella vita non ha mai avuto paura di dire no agli stereotipi, alle convenzioni e ai pregiudizi. Oggi sono felice di incontrare la campionessa Paola Egonu. Ciao Paola.
Ciao Franci.
Come va?
Bene, bene, bene. Ti ringrazio per questo invito. Ho sempre voluto farmi una chiacchierata con te, quindi sono felice che ci sia questa opportunità.
Fantastico. Guarda, sono molto molto emozionata perché ti stimo tantissimo.
Grazie.
E proprio perché ti stimo, sappi che ho riscritto la tua carta d'identità, secondo me in maniera molto molto veritiera, perché okay. Con tutti gli ospiti di Maschiacci si riscrive proprio la carta d'identità, okay. E devi dirmi poi se alla fine ti ci riconosci. Partiamo. Okay. Nome Paola, cognome Egonu, hai secondi nomi?
Ogechi, secondo
Ogechi.
Nome.
Ok, Paola Ogechi Egonu, perfetto.
Sì.
Nata il 18 dicembre 1998, io mi sento male che sei più piccola di me, aiuto! Sei una 98, pazzesco! Praticamente sei nata quando mancano 7 giorni a Natale, quindi sarei stata destinata a sentirti dire per tutta la vita questo regalo vale sia per Natale che per il tuo compleanno.
Sempre, sempre, assurdo, sempre.
Sempre, quindi lo confermi.
Sì.
Dove? In provincia di Padova, precisamente a Cittadella, no?
Sì.
Dove ci sono più autovelox del mondo, che è la città murata. Sin da piccola quindi inizia a prendere confidenza con il muro, confermi?
Confermo, proprio pali in fronte, dritto.
Infatti, tra l'altro bellissima Cittadella, però ripeto, andate a 45 all'ora, non di più. Professione, fuori classe della pallavolo italiana. Segni particolari, lanci bolidi che sfiorano i 100 km orari e schiacci a 3,44 m dal parquet. Quindi è consigliabile darti sempre ragione. Confermi?
Confermo.
Perché io mi immagino, ma sei tipo un'avversaria, cioè sto pensando tipo alla Serbia.
Sì.
Che sono mega forti, che si becca una tua palla tipo in faccia, cioè come va all'ospedale, come si fa?
Sai che è successo?
Cosa?
Contro la Thailandia, ho beccato il libero in faccia.
A 100 km orari?
104 km orari. Poverina.
E che cosa ha fatto?
Però si è ripresa. Cioè, è uscita un po' dal campo, poi credo sia rientrata. Però non me lo ricordo, però mi sono sentita malissimo. Mi è dispiaciuto un sacco.
No, ora non... Adesso ho paura di incontrarti e giocare a pallavolo con te. Vabbè, speriamo stia bene. Frase ricorrente. Al supermercato... Sì, signora, le prendo quella bottiglia sullo scaffale in alto. È vero?
È verissimo, verissimo. Adesso non ci crederai, però l'ultima volta che ero dalla mia migliore amica Giuditta, eravamo al supermercato, arriva questa signora e ci fa: ragazze, mi potreste aiutare per favore a prendere quella bottiglia di vino lì in alto? E io: sì, certo, tutta felice, tutta contenta.
Quindi, perché tu vera. Sei alta quanto?
1,92.
Madonna santa. Io sono un metro e una banana, quindi figurati. Non potrei mai giocare a pallavolo. In realtà sì, potrei. Lo stesso, non è che devi essere per forza alto.
No, potresti fare il libero, che è un ruolo più difficile, perché ti prendi tutte le pallonate.
Le mazzate da 100 km orari. Benissimo. Hobby. Collezioni punti partita. Nella terza di campionato 2016-17 ne firmi 46, miglior risultato di sempre in Serie A1. Vieni superata solo da te stessa nella finale scudetto del 2021, vinta per 3-2 contro Novara, quando ne porti a casa 47. Madonna santa, ma com'è che ci si senta essere una bomber sostanzialmente?
Non te ne rendi nemmeno conto. Poi... è una cosa che succede in quel momento, però finito non conta più. Quindi c'è sempre il ok, ora c'è da ricominciare da capo e fare sempre meglio.
Beh, questa è una gran cosa, cioè non bisogna mai sedersi, ma bisogna sempre schiacciare a 100 km orari.
Sempre.
L'incubo ricorrente, secondo me, è Mario Adinolfi che ti strappa di mano la bandiera olimpica. Allora, una piccola nota per chi non stesse capendo di cosa stiamo parlando. Sto facendo riferimento al tweet di Mario Adinolfi in cui ha scritto: Paola Egonu diventa portabandiera olimpica perché incarna un cliché e non per meriti sportivi. Ci sono almeno 30 atleti della delegazione italiana con un curriculum più valido della Egonu, ma con la colpa di essere bianchi o eterosessuali. Egonu è un triste inno al conformismo. Vabbè, posso dire una roba? Mario, dormi sereno, dormi tranquillo, davvero.
Stai ridendo malissimo.
Non metterti la mano davanti, se non sentiamo che ridi.
Scusami, hai ragione.
No, vabbè, dai, non te l'ha strappata perché giustamente...
Diciamo che sono ancora giovane, quindi direi spero... di avere la possibilità di farlo in futuro, però a Tokyo ho avuto la possibilità di essere la portabandiera della bandiera delle Olimpiadi, quello ancora, capito?
Cioè, eh sì, l'Europa.
Esatto, però è stato comunque una bella esperienza, quindi...
Io ero emozionatissima, guarda, vederti è stato proprio una cosa pazzesca,
anche per
cioè
me.
È stato veramente bello, poi anche come ti hanno truccata, era super tutto... Wow, powerful proprio. Quindi ti piace questa tua nuova carta d'identità o vuoi aggiungere qualcosa?
No, mi piace, fantastico proprio.
Bene.
Ho azzeccato tutto.
Benissimo. Allora, partiamo con l'intervista, entriamo nel vivo.
Mm-hmm.
La prima domanda riguarda proprio la città degli autovelox, la cittadella, no?
Sì.
Tu sei nata e cresciuta appunto lì, e in provincia di Padova.
Di Padova.
Com'è stato crescere in Veneto, perché è anche la mia terra, anch'io sono veneta, no?
Sì.
E quindi da un lato dico wow, posto bellissimo, dall'altro conosco molto bene le chiusure mentali, certi modi anche di pensare, quindi com'è stato crescere lì?
Allora, ti devo dire, io me ne sono andata dal Veneto odiando i veneti, proprio sincera, per le, diciamo, brutte esperienze, sì, e che mi erano successe, quindi mi sono sempre chiesta il perché ferire e essere così cattivi nei confronti di bambine e bambini. Però l'ho rivalutata una volta che sono ritornata a Conegliano e devo dire che in questi 7 anni trovo un miglioramento.
Perché hai giocato da conegliano?
Sì, trovo un miglioramento, nel senso, magari mi sbaglio, ma personalmente sono stata accolta e ti devo dire, sono molto sorpresa dai nonni, nel senso, perché i nonni sono comunque quelli delle generazioni passate, certo. Quindi sono quelli che dovrebbero avere la mentalità più chiusa, e il loro salutarmi per strada e dirmi "ah, caspita, sei una tosa bravissima, ma come mai?" e tutto quanto mi riempiva di gioia, perché diceva sono felice di avergli lasciato qualcosa e di avergli fatto cambiare comunque quell'idea che hanno sempre avuto.
Che bello, dai, quindi tu dici che miglioreremo?
Sì.
Si sta migliorando. E tu hai detto in un'intervista che da piccola hai sofferto tanto per quella che è la tua diversità, che poi posso dire, cioè è proprio strano parlare in questi termini, perché da che prospettiva dovresti essere diversa del resto? Da nessuna. Però diciamo che appunto nasci a Cittadella, immagino che per il colore della tua pelle ti avranno mega bullizzata, per il fatto anche che sei molto alta, perché finché li aiuti a prendere il vino nello scaffale più alto un conto, però per il resto. E hai detto che appunto spesso ti sentivi a disagio. Quindi come sei riuscita ad affrontare tutto questo?
Ma con gli anni, allora, è stata dura, perché crescere con delle critiche negative su una cosa che tu non puoi controllare, perché nel senso sono nata così, il colore della mia pelle, quello rimane.
Certo.
È stato difficile perché all'inizio non mi piacevo, non dico che mi odiassi perché dicevo caspita perché, però è stato difficile. Poi negli anni ho cominciato ad apprezzarlo e sono arrivata al punto di amarlo, e credo che sia una cosa che faccia al tempo, quando cresci e diventi comunque consapevole della persona che sei e dove ciò che è importante è quello che hai dentro e non fuori.
Assolutamente sì, che bello quello che dici.
Grazie.
Cioè uno cresce in un posto che di fatto è piccolo, perché da obiettivamente Bassano del Grappa a Cittadella sono città piccole,
sì.
Cresci, c'è un contesto tipo normocentrico, però appunto questa normalità chi è che l'ha stabilita? Chi è che può stabilirla? Nessuno.
Nessuno.
Dobbiamo convivere nel fatto che siamo tutti diversi.
Esatto.
Tu nel corso degli anni hai denunciato tanti episodi di razzismo che ti riguardano. E come hai reagito le prime volte e come reagisci invece oggi?
Allora, le prime volte molto ferita, molto molto ferita, e tendevo a vedere poi tutti gli altri come quella persona che mi aveva ferito. Adesso tendo a, ok, ci rimango ferita, però dico ok, nel senso non è una persona importante per me. E quindi ciò che dice non ha valore. E spesso facendo interviste mi è capitato di dire questa cosa, e ci tenevo a dire che il motivo per cui magari non mi succedono più dei casi razzisti nei miei confronti, questo non vuol dire che tendo a sminuire ciò che succede ad altre persone. E ci tenevo a dirlo perché spesso mi sono arrivati dei messaggini e leggevo e ci rimanevo male, perché dicevo mi dispiace, perché questo non era il messaggio che volevo dare.
Certo.
Sì, può succedere, sì, succede ancora, però siccome non possiamo controllare quello e come si comportano gli altri, quello che dicono gli altri, come si comportano gli altri, il consiglio che do è come reagire noi stessi.
No, ma infatti credo che poi alla fine ognuno affronta qualcosa del genere in maniera molto personale, cioè non è che c'è un modo solo, però ovviamente va denunciato a prescindere un atteggiamento così che capiti a te e agli altri. Mi viene da citare comunque Anna Tatangelo, no? Quando dice quando la persona è nulla l'offesa è zero, questa è una massima di vita
esattamente,
importante.
Esattamente, assolutamente.
E allora... conosciamoci un po' meglio, facciamo una piccola pausa dagli argomenti pesi ma comunque importanti con la rubrica che Maschiacci porta avanti ormai da tempo, che è le cose che abbiamo in comune.
Ok.
Devi rispondere proprio super... perfetto.
Ok.
Giornata libera, tutto il giorno a letto o in giro senza meta?
Tutto il giorno a letto.
Yes, anche io sono così.
Oh,
poi,
che bello.
Platano fritto, dolce o salato?
Platano fritto.
Ma dolce o salato?
Ah, no.
Bellissima sta domanda. Ti piace dolce o salato? Platano fritto. Okay. Ma la risposta giusta, eh. Anche per me è
salato,
così.
Salato.
Io sono
davvero,
sì,
ti piace il Prato, no?
Tu non puoi capire
davvero?
Quanto mi piace, ti oddio. Giuro. Non trovo nessuno a cui piace, però, cioè, ho detto la provo.
Allora,
questo.
Quando ci incontreremo, sì, e se dovesse mai succedere, lo mangeremo insieme.
Te lo, cioè, spadello io, guarda.
Sì. Io lo taglio, che poi diventa un botto. Che bello.
Benissimo. Poi, merluzzo alla veneta o sushi?
Sushi.
Sai che anche io sono un po'... Cioè, non mi piace il merluzzo alla veneta.
Mm-mm, no.
Per dormire, pancia in su, pancia in giù o su un fianco?
Su un fianco.
Anche io uguale. Poi, shopping in negozio oppure online?
Online.
No, io pure, no, sono pessima in sta cosa.
Soprattutto perché, sai, anche se sbagli la taglia, comunque me lo metto, creo un attimo un outfit dove dico, vabbè, un po' oversize, non importa. Però sì, fare le ore in negozio,
a provare,
i camerini, aspettare, fa caldo, mi fanno male i piedi, no, no.
Ma a me viene l'ansia, sai per cosa? Per la musica che c'è nei negozi.
Anche.
Cioè, mi viene l'ansia proprio.
Infatti io giro con le cuffie se giro da sola, in compagnia, quindi non ci penso.
Brava. Poi, in auto, calma zen o insulti a raffica?
Insulti a raffica.
Uguale, io, guarda, lasciamo per cosa dico. Con la dolce metà, estrema fiducia o gelosia patologica?
Entrambi.
Ma che segno sei tu però? Non mi ricordo.
Sagittario.
Sagittario, giusto perché sei di dicembre.
Sì.
Beh, Sagittario è un segno... Pacato, no?
No,
no, non è, io pensavo.
No, siamo proprio pazzi, avventure, non ci stanchiamo mai.
Beh, effettivamente, ci sarai ascendente e gonu, giustamente, sì, quindi ti dà quella sprint. Quando qualcuno ti insulta, ti scivola addosso, gli scivoli addosso, fracassandolo, sbam, la palla da 100 km orari.
Dipende, direi entrambi, però nel senso, siccome sono una persona pubblica e tutto quanto, devo,
certo,
stare attenta perché non vorrei mai, però ci sarebbero delle volte che vorrei proprio, cioè, andarci libera e riempirli.
Beh, per fortuna giochi a pallavolo, così ti sfoghi.
Esatto, mi sfogo in campo.
Quando qualcuno ti annoia, ti sforzi di ascoltarlo o gli sbadigli in faccia?
Gli sbadiglio in faccia.
Adoro, anche io. Serie TV, azione, commedia, crime, thriller o altro?
Altro, romantico.
Altro. Rom-com. Una persona logorroica ti ferma per strada e non ti molla più. L'ascolti pazientemente o fingi un malore?
Fingo un malore.
Ti fanno un regalo che non ti piace. Riesci a fingerti entusiasta o ti si crepa la faccia?
No, no, sono brava a fingere. Cioè, però poi lo vado a cambiare.
Lo regali a tua cugina. Sì. Festa sorpresa, sì o no?
Sì.
Io no. Ragno o scarafaggio?
Nessuno
dei
due.
Ottimo. Scarpe con il tacco o piedi nudi?
Piedi nudi.
Cioè, mezze misure in questo podcast non ce ne sono, ok. Gita in barca o in camper?
Camper.
Bene, anche io. Sole o luna?
Luna, amo la luna.
Ok, allora, bene, le cose che abbiamo in comune sono tantissime.
Davvero?
Quindi sono molto soddisfatta.
Anche
io. E continuerei la nostra chiacchierata un pochino, okay, più profonda.
Sì.
Allora, volevo chiederti, quando hai raccontato,
uh-huh,
in modo molto naturale, come naturale deve essere, di aver chiamato, uh-huh, la tua fidanzata dopo una sconfitta con la Serbia,
uh-huh,
tutti i giornali il giorno dopo si sono scatenati con questa notizia. Perché fa ancora così tanto scalpore quando una donna sta con un'altra donna, secondo te?
Perché secondo me non è una notizia, diciamo, a cui le persone sono abituate. Siccome c'è tanta paura, quando determinate persone si sentono così tendono a nasconderlo anche ai propri, uh-huh, familiari, quindi sentirlo così al telegiornale secondo me era proprio, oddio, c'è, cioè, un first reaction, shock, cos'è successo. Però devo dire che sono felice di essermi tolta questa etichetta, perché, uh-huh, le detesto con tutta me stessa. E sono felice di aver fatto questa cosa, perché è una cosa che mi sentivo di fare molto ingenuamente, cioè non mi sono resa conto di cosa avevo fatto, però sono felice di aver avuto quel coraggio di essere me stessa anche in quella in quella situazione, assolutamente.
E secondo me hai dato coraggio poi anche tante altre ragazze, se posso dire, perché proprio per la naturalezza di questo gesto, di come è stato comunicato, penso che abbia fatto pensare anche molte persone, è stato molto bello.
Sì.
Volevo chiederti questa cosa perché è un tema che viene fuori molto per le donne nello sport, si vede con le divise, si vede con i colori delle divise. Sì. Volevo chiederti, sei mai stata sessualizzata nell'ambito dello sport, visto che avete questi slip, no, quando giocate?
No, mai, nel senso ormai è diventata anche un'abitudine per noi. Una cosa buffa a mio nonno non è mai piaciuto, quindi ha sempre desiderato che cambiasse, però rispetto al passato che prima giocavano col body, direi che adesso siamo proprio ad un passo super avanti.
E tu ti senti confident vestita così?
Sì. Sì, perché per me è un lavoro e non vedo né trovo il motivo per cui doverci
sessualizzare, certo.
Sì, esatto, cioè non lo trovo. Non capisco, cioè per me sono persone malate, cioè fate altro, andate a guardare, sì. Altro non noi.
Cioè. No, infatti, cioè, secondo me, vabbè, io non ho fatto mai sport, ovviamente ai tuoi livelli, però facendo ginnastica artistica avevo questi body mega sgambati, sì. Però magari sì. Tu ti sentivi quel giorno di mettere qualcos'altro e nessuno ti doveva dire niente, perché tu devi essere super tranquillo,
comoda,
no?
Assolutamente, sì.
Bene. Chissà che entri in testa tante persone che la smettono di sessualizzare sempre il corpo dell'atlete. Volevo anche io per te, per voi e per tutte. Volevo chiederti una cosa perché è stata bella pesa e io mi ricordo che mi sono particolarmente incazzata, quindi figurati tu. Volevo chiederti com'è stato vivere queste passate Olimpiadi? Perché ricordo che siete state molto attaccate per la sconfitta, perché secondo i media la colpa era del fatto che voi stavate, cito, in modo frivolo sempre sui social. Non trovi che a noi donne non venga mai perdonato nulla? Cioè io non posso essere una campionessa e dopo farmi selfie con le mie amiche perché sono superficiale. Cioè tu cosa pensi di questa cosa qui?
Ma adesso non voglio, cioè facciamo un paragone, nel senso la squadra di pallavolo femminile è uscita ai quarti e basket, pallavolo maschile, un sacco di sport, cioè,
sì.
E quindi la mia domanda è perché a noi tutta questa cattiveria nei nostri confronti e gli altri no?
E gli altri non con queste motivazioni.
Esatto, esatto, capito, cioè andate a guardare delle motivazioni, nel senso se guardavi le partite avresti capito comunque qual era il problema e cos'è che non andava, perché trovare, ah sì perché Paola ha giocato con le trecce invece dei capelli corti, cioè per me è una motivazione del genere, quindi diciamo che mi ha fatto abbastanza arrabbiare e non so se hai visto la mia storia dopo aver vinto l'Europeo, era cioè la ripicca, ti è
no, infatti questo. ho amato è stato cioè io penso che la vittoria degli europei è stato uno dei giorni più felici dell'anno scorso per me, non oso immaginare per te perché è stato proprio figo della serie, noi siamo così, viviamo come vogliamo e vinciamo.
Esatto.
Questa cosa che hai appena descritto proprio si chiama doppio standard, cioè una donna è sempre valutata per altre cose rispetto ad un uomo e se è lì deve e sbaglia bisogna punirla e dirle che è stata troppo frivola o doveva prepararsi di più, cioè è sempre così, succede a tutte almeno una volta nella vita. Bene, io adesso farei una tua, cioè vorrei citarti perché tu mi hai regalato il tuo bellissimo libro e quindi lo citiamo. Sì.
Grazie.
E dici, se questa cosa ti rende felice, falla. Se invece non ti fa stare bene, lascia stare. Non ha senso. Che poi non è altro che il segreto per brillare come stelle. Questo è l'ultimo e più importante dei consigli che tu hai proprio scritto nel tuo libro che si chiama 18 segreti per diventare stelle. Scritto con Emanuele Giulianelli. E pubblicato dal Battello a Vapore, uscito il 17 maggio 2022.
Sì.
Puoi darci altri consigli? Per esempio, su come si gestiscono le sconfitte, ma se vuoi anche proprio le vittorie.
Il valore di una sconfitta non deve diminuire il valore che hai tu come persona. Questo è molto importante.
Cioè tu non sei la tua sconfitta.
Io non sono la mia sconfitta, assolutamente no.
Guarda, è proprio bello questo libro, a parte che mio padre mi ha fregato la borraccia, che c'era il regalo, e ha detto, è mia sta qua, ok.
ce ne farò arrivare un'altra.
No, no, ma figurati. Però, esatto, c'è proprio una cosa a cui tengo tantissimo, no? È proprio il concetto del percorso. Cioè, tu sei Paola Egonu, sei una grandissima campionessa, non è che sei perso. Grazie. Che poi che cosa vuol dire perdere? Cioè, non so come dire, tu sei comunque già lì.
Sì.
Sei già ad un livello altissimo, quindi la perdere lì, cioè, comunque è una cosa che ha un grande valore.
Sì. Assolutamente, assolutamente. Proprio, sì, non è la ciliegina sulla torta che ti aspettavi, però poi vai a guardare il percorso e come ci sei arrivata, ed è tanto, nel senso, se penso anche alla Champions League che abbiamo perso, fa male assolutamente, perché è un trofeo che avrei voluto vincere, e soprattutto avrei voluto vincere e poi andarmene da Corigliano, però mi sono detta, caspita, ci siamo arrivate, con tutte le difficoltà, con tutte le problematiche, i dolori, i sacrifici, abbiamo dato tutto quello che avevamo, è andata così, e c'è proprio da accettarlo e andare avanti, perché ci aspetta sempre altro e meglio.
Bellissimo, quindi magari non hai la ciliegina sulla torta, però la torta c'è. Questo è un grande insegnamento.
Comunque, sì.
Certo. Ascolta, facciamo un ultimo gioco insieme, che è la settimana enigmatica, non è l'enigmistica, è l'enigmatica.
Ok, ok.
Allora, a Maschiacci ogni puntata c'è questa settimana enigmatica, che è una sorta di cruciverba.
Okay.
Invece di orizzontale e verticale, da noi c'è trasversale e obliquo.
Ok.
Ok. Allora, uno trasversale.
Ok.
Termine usato nel dialetto veneto per indicare una persona sciocca, quattro lettere, inizia per M.
Ah, oddio.
E si può anche mandare una persona lì. Vai in M.
Oddio, Paola. Mo, dai.
Mo è giusto.
Moige, no, Moige è un'altra
Moige
cosa.
È, no, un'altra cosa.
Mona.
Mona. Urlato.
Mona. Sì, sì, eccoci.
Perfetto, benissimo. Cinque obliquo.
Okay.
Piatto tipico veneto, cinque lettere, comincia per risi e... Sai che dice, vado a mangiare un piatto di risi e...
Risi,
ma forse non c'è a Cittadella, c'è più a Treviso.
No, secondo me non c'è.
Risi e bisi.
Ma sì che c'è, Paola, risi e bisi, sì, ma sono c'è. In c'è.
Ok. Poi c'è piatto tipico nigeriano a base di riso che comincia per J.
Jollof.
Yes!
Lo devi provare col platano fritto, cioè.
Ah!
È devastante.
Me la segno questa cosa perché non ci avevo mai pensato. Buono. Poi 11 trasversale.
Ok.
Madonna, questa sai che io non la saprei. Allora, espressione dialettale veneta per indicare una persona che ha l'apparenza tranquilla, ma che nasconde molto di più di quel che dà a vedere. 12 lettere, difficilissimo. Inizia per B. Difficilissimo.
Burlona. No.
No, però tipo. Se ti dico bronza,
bronza, non mi viene niente.
No, è bronza querta, ma io non l'ho mai usato,
no,
però
mai.
È famoso.
Ah, sì.
Tipo, me lo diceva mio nonno, tessi una bronza querta, tipo tu Sagittario sei mega bronza querta, perché tu sembri tutta tranquillina, poi spabam, la palla da 100 km. Esatto, Rari. Allora, ho l'ultima domanda, prima di lasciarti.
Ok.
Ed è, tu per cosa lotti oggi?
Per un futuro migliore per i miei bambini.
Che bello. Dopo la bronza querta questa risposta mi spezza.
Sì.
Grazie Paola. Parlare
grazie
con te è stato stupendo, ti auguro il meglio, spacca tutto.
Grazie
non
mille.
Spaccare le facce delle tue avversarie, però spacca tutto. Grazie,
grazie
di cuore.
Grazie mille. Grazie, in bocca al lupo con tutte le tue avventure, spero che ti divertirai, io ti seguo sempre.
Grazie.
Ciao Franci.
Per questa puntata ho chiesto il contributo a Nogain Jai, che è studentessa di giurisprudenza e su Instagram gestisce una pagina pazzesca che si chiama Le regole del diritto perfetto. Mi raccomando, non è Le regole del delitto, come la famosa serie, ma è Le regole del diritto perfetto. Lei ci tiene molto a specificarlo anche nella sua bio. E in questa pagina parla di razzismo, giustizia sociale, attualità e molto altro.
Ciao Francesca, come va? Visto le tematiche che stai trattando in questa puntata, volevo parlarti di quanto sia importante dare il giusto nome alle cose e dell'assenza nella nostra lingua di termini che riescano a descrivere le persone di origine straniera, che non siano discriminatori e marginalizzanti. Basta pensare a immigrati di seconda generazione, usato per descrivere milioni di ragazzi e ragazze nate e o cresciute in Italia, come a sottolineare che comunque rimangono immigrate e non saranno mai veramente italiane. O il termine persone non bianche, come se avessimo sempre qualcosa in meno, perché la norma è la bianchezza. Tutto il resto è inferiore. Persone razzializzate, come se fossimo sempre soggettività passive che subiscono. Anche quando si parla di schiavitù, come ricorda Sara Camps, una mia amica, è importante ricordare che non siamo mai stati schiavi, ma siamo stati resi schiavi, che è ben diverso. Oppure da quando siamo bambini ci viene insegnato che nero non si dice, perché suona male, perché è dispregiativo, che non siamo veramente neri, come se le persone bianche fossero veramente bianche e non rosa. Ci viene ricordato che non siamo neri, ma di colore. Innanzitutto mi viene da dire, di che colore? Rispetto a chi? E poi la verità è che in Italia questo termine viene usato erroneamente. Di colore, la traduzione anglosassone del termine colored, termine che veniva utilizzato durante la segregazione razziale per distinguere i bianchi dai neri. E non voglio entrare nemmeno nel dettaglio di perché la N-word non si possa utilizzare mai, e sottolineo mai, perché nel 2022 è veramente svilente dover spiegare alle persone perché non possono utilizzare un termine che ha oppresso e inferiorizzato le persone afrodiscendenti per secoli. Un'altra grandissima difficoltà è trovare una parola che descriva le persone nate dall'unione di due etnie diverse. In italiano viene utilizzata la parola mulatto o meticcio. Entrambi i termini sono altamente discriminatori e l'assenza di un termine adeguato fa riflettere sul problema di fondo presente in Italia nel riconoscere l'esistenza di parte della popolazione. Mulatto richiama il mulo, che è un incrocio tra un asino e una giumenta, così come meticcio viene utilizzato per l'incrocio di razze di animali diversi. In America viene utilizzato spesso il termine mixed o light skin, ma nessuno userebbe un termine che viene utilizzato per l'incrocio tra animali. L'evoluzione della società ha portato ad un cambiamento nella sensibilità delle persone e nell'approccio a problematiche che hanno sempre connotato la nostra società. Spesso molti vedono questo come una restrizione della libertà di espressione, quando si tratta di educazione e tolleranza. I privilegi e i meccanismi che avvantaggiano sempre solo lo stesso tipo di persone sono stati semplicemente smascherati. Quello che è offensivo adesso lo era anche negli anni precedenti. La differenza è che finalmente si sente la voce di chi sensibile al tema lo è sempre stato. L'avvento dei social network ci ha permesso di poter denunciare le ingiustizie e dare voce a chi per tanto tempo è stato messo a tacere.
Grazie di cuore Noghey per il tuo contributo. Credo davvero che non dovremmo più stare tutto il giorno a dire non si può più dire niente, ma provare almeno una volta a metterci in ascolto di chi la discriminazione la vive letteralmente sulla propria pelle. Finalmente con i social, come tu stessa sottolinei, abbiamo la possibilità non solo di spargere parole d'odio, ma anche di creare una rete di parole positive, possiamo dare voce, possiamo creare appunto nuovi spazi che possono contribuire a creare una nuova sensibilità. Qualsiasi sia la tua strada, traccia il tuo percorso. È tuo e puoi segnarlo solo tu. L'esperienza è sorella dell'errore. La nostra vita non è una collezione di vicende entusiasmanti. La nostra vita è un grande tentativo. Il cuore è un organo. Grazie a tutte e a tutti e a tutte per aver ascoltato Maschiacci. Bella rega. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno. La produzione è di Dog Ear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Producer Irene Oriani. Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Lo Savio. La copertina è di Andrea Lodetti.